La storia in podcast di Focus.
Sono Claudio Vercelli, insegno studi ebraici presso le università milanesi a contratto. Mi interesso e seguo il Medio Oriente, in particolare modo seguo il conflitto medio orientale e quello arabo, israelo e palestinese. Da ciò deriva la mia consapevolezza più che competenza legata per l'appunto a quanto sta avvenendo. Ovviamente quando parliamo di Israele e Palestina parliamo di questioni territoriali, ma non solo. Parliamo di questioni identitarie, parliamo di qualcosa che dall'Ottocento arriva a noi, qualcosa che forse, se vogliamo leggerlo secondo una chiave più ampia, risale addirittura alla Bibbia, ma noi ci interessiamo del presente, e il presente richiama gli anni, i decenni, i secoli a noi più prossimi. In quella terra non c'era uno stato palestinese, almeno quantomeno fino al 1948, quando nacque lo Stato di Israele. Non c'era in alcun modo una egemonia di una parte sull'altra, per capirci quella ebraica rispetto a quella araba, non c'era una amministrazione unificata. Molto brevemente, per essere chiarissimi su questo aspetto, si trattava di un segmento dell'impero ottomano che tra il 1917 e il 1921-23 ricadde invece sotto la giurisdizione britannica. Quella cosa, quella situazione, quel contesto voleva dire molto e nulla. Molto, poiché voleva dire che coloro che controllavano quei territori erano venuti a mancare e non erano i palestinesi, categoria che sarebbe nata molto dopo. Non erano neanche gli israeliani, che erano un soggetto che sarebbe nato nel 1948 con la Costituzione dello Stato di Israele. Erano semmai soggetti molteplici, tra cui potremmo dire, per capire l'aspetto storico in sé, storia è sempre narrativa di ciò che cambia, gli ebrei sionisti da un lato e gli arabi che abitavano in quei territori. Cosa successe? Successe che tra il 17 e il 23 il controllo, parliamo sempre del Novecento, di quelle terre passò dall'impero ottomano che stava morendo e con la prima guerra mondiale si concluse alla presenza britannica. I britannici costituirono in sostanza quella che fu chiamata poi la potenza mandataria, ossia coloro che controllavano fisicamente e materialmente quei territori. Però, ed è questo il punto che a noi più interessa, ciò che avvenne in quelle aree non era propriamente qualcosa di assolutamente prevedibile. Da un lato c'era la persistenza di comunità arabo-musulmane, o quantomeno arabe, tra cui anche alcuni cristiani. Dall'altro lato invece c'era l'immigrazione ebraica, poiché c'era un movimento chiamato sionista che identificava come soluzione alla condizione di emarginazione, di sfruttamento, di abiezione, la quale si trovavano molti ebrei, soprattutto o per lo più dell'Europa occidentale, non solo la migrazione verso altre terre, l'Europa occidentale così come gli Stati Uniti, ma anche la scelta politica, ideologica e culturale di andare in Palestina per ricostruire qualcosa di antico che era presente nei testi sacri. Leggere il sionismo, parola che abbiamo appena introdotto, come il risultato di una scelta, come dire, chiara e definitiva, non è sufficiente. Il sionismo, da molti punti di vista, è un insieme di ideologie, dalla sinistra alla destra, per usare il nostro linguaggio, che raccolgono però due elementi fondamentali. Il primo è che un popolo esiste se è nazione ed è nazione se si dà, per così dire, uno Stato. Lo Stato è un elemento di emancipazione e questo è un dato fortemente presente non solo tra gli ebrei ma tra tutte le collettività nazionali tra 8 e 900. Il secondo elemento è che bisogna costituire un ebreo diverso, un ebreo cosiddetto nuovo. Ebreo soprattutto che è tale poiché facitore della sua storia e del suo destino, non più l'ebreo che subisce le vessazioni antisemitiche, bensì l'ebreo che si costruisce una sua nazione, una sua identità, un suo stato in base per l'appunto a una opera politica, a un'azione politica. Il sionismo, e questo deve essere molto chiaro, si inserisce come famiglia di criteri, posizioni, idee politiche dentro il grande pulviscolo di elementi ideologici tra 8 e 900. È qualcosa che sta tra il nazionalismo e il socialismo, e non solo tra questi elementi, e non solo tra questi fattori. Da questo punto bisogna partire per capire quantomeno la vicenda della componente ebraica. L'insediamento ebraico, quello che viene chiamato in ebraico convenzionalmente Yishuv, per l'appunto insediamento, si costituisce tra il 1881 e i decenni successivi. Di mezzo ci sono due guerre mondiali. Bisogna tenere conto di questi elementi per capire i fattori che hanno una forte incidenza sul conflitto israelo-palestinese. Le due guerre cambiano il volto dell'Europa, cambiano il volto del Mediterraneo, cambiano il volto anche poi in prospettiva dell'Africa e dell'Asia. L'immigrazione ebraica in Palestina, nella Palestina prima fino al 1917 ottomana, cioè controllata non da uno Stato palestinese che non è mai esistito, bensì da un impero ottomano che si esaurisce con la prima guerra mondiale insieme ad altri imperi, prosegue nel corso del tempo e si consolida con la presenza britannica tra il 1917 e il 1948. Le date sono importanti per capire la sequenza temporale. Nel mentre questa presenza ebraica non è solo una presenza di immigrazione, è una presenza politica, quello che abbiamo chiamato Yishuv, ovvero sia insediamento, diventa una comunità politica a tutto tondo. Quando arriviamo dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo le tragedie che si sono verificate a danno delle popolazioni europee ed in particolar modo di quella ebraica con la Shoah, di fatto il futuro Stato di Israele è già costituito non come risarcimento, come altrimenti certuni dicono erroneamente, rispetto alla situazione degli ebrei europei. Gli ebrei europei all'epoca, tra il 45 e il 48, non erano, aperte virgolette, solo dei cani randagi, erano delle persone che avevano perso pressoché tutto e che cercavano non tanto e non solo una patria da quale riconoscersi, ma anche e soprattutto una terra nella quale risiedere una volta per sempre. Al riguardo va ricordato, e non è solo una questione ebraica, che chi aveva vissuto gli effetti disastrosi della Prima Guerra Mondiale era pressoché una persona abbandonata a se stessa. Nel caso ebraico questa cosa è molto pronunciata. Israele non è il punto di arrivo, ma è un punto, diciamo così, di passaggio e di ripartenza. Israele non nasce, come già si diceva, in quanto risarcimento per ciò che era avvenuto, ma nasce come risultato degli lunghissimi decenni che precedono lo Stato in quanto tale e che raccolgono poi tra 45 e gli anni successivi coloro che fuggono da qualcuno o da qualcosa. Il 48 è un anno da questo punto di vista fondamentale, dirimente, poiché non solo determina ed è decisivo rispetto alla nascita dello Stato di Israele con la dichiarazione di indipendenza del 14 maggio dello stesso anno, bensì dirimente e decisivo perché in qualche misura decide i destini di quei territori a tutt'oggi ancora, almeno per certuni, contesi. Già l'allora Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la risoluzione 181 del 27 novembre 1947, aveva deciso che rispetto al conflitto arabo-ebraico, così veniva definito, fosse necessario suddividere quei territori che oggi noi conosciamo a vario titolo come Israele, Palestina storica e quant'altro. Ciò implicava la nascita, da un lato, di uno Stato ebraico, dall'altro lato di uno Stato non palestinese, ma arabo. Le parole, credetemi, sono importantissime. Sovrapporre arabo a palestinese oggi, ed è tutto ovvio, allora non lo era. Uno Stato ebraico, uno Stato invece arabo. Nel 48, nel maggio del 48, nasce uno Stato ebraico, tale non perché costituito solo da ebrei, ma perché comunque sia composto da soggetti che si rifanno all'esperienza sionista. E anche qui capiamoci sulle parole. Dire sionismo non vuol dire colonialismo. Lo Stato di Israele non è il risultato del vecchio colonialismo britannico. Lo Stato di Israele è il risultato di un processo storico complesso, difficile, problematico, dove comunque la collettività ebraica in sé si riconosce non solo come popolo, ma anche e soprattutto come nazione e poi come società politica. Sul versante arabo tutto ciò non sussiste, non si dà. Sul versante arabo non c'è solo un crescente nazionalismo palestinese, c'è soprattutto, per così dire, la disposizione d'animo da parte delle elite politiche arabe che in qualche misura inficeranno o comunque condizioneranno quello che sarebbe poi avvenuto nel corso del tempo. Noi leggiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie, quanto è avvenuto nel passato. Ma per capire il passato bisogna anche comprendere quali fossero gli strumenti, i modi in cui si intendevano l'identità allora. Sul piano ebraico vi era un'identità nazionale che si era andata definendo ancora prima della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. Sul piano invece arabo questa cosa, pur manifestandosi attraverso movimenti nazionalistici, non era patrimonio di popolo. E questo dato condizionerà moltissimo l'evoluzione degli eventi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.